Buongiorno Svizzera, bentrovati a 7.20, sono le 7.20, Fusetti e Savoia al microfono.
Buongiorno, 6 dicembre, 286 giorni di guerra, 82 quelli di protesta in Iran, 25 quelli che ci separano dal prossimo anno.
7.20 con Confo, Hyundai e Ochsner Sport.
Stavo riflettendo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, me l'hai detto tu ieri.
OMS.
L'OMS ha voluto cambiare il nome inglese del vaiolo delle scimmie. In inglese si dice monkeypox, che significa vaiolo delle scimmie. Cioè, chiaramente.
Come dite voi vaiolo delle scimmie?
Vaiolo delle scimmie. L'hanno chiamato Mpox, che sembra un disco, non so, sembra il nuovo gruppo inglese di ragazze, tipo le Spice Girls, Mpox. Che significa approssimativamente vaiolo S, cioè M come monkey, S come scimmia. Non so la versione italiana, l'hanno fatta la versione italiana?
No, penso che poi resta questa.
Si chiama solo Mpox, sì. Quindi
come
ok,
SARS,
per tutti, quindi come Covid, come SARS, eccetera, eccetera. Da quel che si è capito, si trattava di ridurre il potenziale razzista insito nell'attribuire alle scimmie una malattia che poi spingerebbe tutti noi a pensare che si tratti di un problema africano. A ben vedere di scimmie ce ne sono anche fuori dall'Africa, però il politicamente corretto non ha bisogno di fatti. La varicella, in inglese si continuerà a chiamare invece chickenpox, che non è un piatto asiatico, vuol dire vaiolo dei polli, forse perché il pollo come tale non viene considerato un animale identificabile con un continente, anche se appunto gli asiatici potrebbero pensarla diversamente, però si continuerà a chiamare così. Ci si è posti il problema a suo tempo, se ti ricordi, anche con il Covid, perché chiamarlo, come faceva Trump, virus cinese, sembrava brutto. La spagnola invece ha continuato a rimanere la spagnola, anche se non era veramente spagnola, anzi nata in Kansas, come tante altre cose belle, anche perché in generale le influenze non hanno passaporto, si scoprono in un posto, tendenzialmente vengono chiamate col nome di quel posto lì, ma non vuol dire che è colpa di quella gente lì.
L'influenza stagionale dovremmo chiamarla australiana.
Per esempio, appunto. Cioè, un giorno magari ne nasce una in Ticino e sarà la ticinese. Sarebbe, gira il nome, fa mercato, insomma. Però ci sono dei casi diversi. Per esempio l'Ebola, non ci si è posti veramente il problema e continua a chiamarsi come il fiume in Congo vicino al quale fu osservata la prima volta. Lo stesso con Zika, che prende il nome da una foresta ugandese dove fu identificata per la prima volta. In questo caso non si è sentito, forse perché era un'altra epoca, il bisogno di cambiare il nome per evitare identificazioni con etnie o razze, eccetera, eccetera. D'altronde, se ci pensi, l'influenza in inglese si dice influenza, abbreviato influ, che deriva appunto da una parola italiana, influenza, e anche la parola quarantena, che viene usata in tutte le lingue per indicare il periodo in cui bisogna isolarsi, è una parola di origine italiana. La legionella prende il nome dalla American Legion perché il primo focolaio di questa malattia allora sconosciuta, la legionellosi, avvenne durante una convention dell'American Legion a Philadelphia nel 1976. E pur correndo il rischio di rovinare la fama dell'American Legion forever and ever, che tra l'altro non avevano alcuna colpa nell'insorgere della malattia, il nome non fu mai cambiato, rimase quello. E tra l'altro è anche un bel nome. Poi questi, come la salmonella, la legionella, sembra meno pericolosa, non so se hai notato, è una cosina piccolina, cosa ci vuoi fare? Insomma, cara OMS, se ci occupassimo delle malattie invece che discettare su come si chiamano, diciamoci, io personalmente ce l'ho un po' col politicamente corretto, perché capisco le intenzioni, ma i risultati sono spesso un po' grotteschi, onestamente, o francamente ottengono un risultato contrario a quello che si prefiggono.
Vabbè. Anche perché immagino che non tutto l'OMS si sia chinato su questo problema, ci sarà un ufficio preposto a queste cause di poca importanza, che però trovano una eco enorme sui media perché...
Perché è più facile. E perché ti fanno un po' partire anche un attimo questo tipo di riflessione.
L'Embolò,
esattamente. Questa sera gioca la Svizzera, attenzione.
Sì. E poi parleremo di Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, che era in saldo.
Era in saldo.
Oh, e invece...
Ha trovato casa. Faremo un po' di sarcasmo a buon mercato sul povero Ronaldo.
Buon mercato.
Non tanto buon mercato. Oh,
she really fills the clothes from her head to toe. I want the world to know I love her, love her, so she's alright. She's alright. She's alright. She loves me and loves me at night. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. She's the finest girl you ever want to meet. From a tree, I love her, need her. She means so much to me. She's all right. She's got what it takes. She's got what it takes, and with me, she really rates. Well, oh, now she's my cutie, my tutti frutti, my heart, my love.
Accendo il microfono, ho detto ok, niente di importante. Okay. Stiamo parlando di Cristiano Ronaldo.
Lo incontreremo questa sera. È sempre bello poter bello poter giocare contro una squadra del livello del Portogallo con dei giocatori meravigliosi, tra cui Cristiano Ronaldo, che adesso parleremo del suo futuro, sembra ingaggio e quindi faremo anche un po' di ilarità, però comunque 700 gol nei club, maggiore presenza nella nazionale, quello che ha segnato di più nelle nazionali, ha segnato gol in 5 edizioni dei mondiali, cioè è un gran bel giocatore.
È un gran bel giocatore. Che ce ne in giro averne, tanti così.
Averne. Allora, era in saldo, non aveva club, era rimasto, non voleva più nessuno, sembrava che non lo volesse più nessuno. Non aveva prospettive di mercato, perché i club che contano dicono: ma uno come Ronaldo, 37 anni, 38 anni, prossimo 5 di febbraio, ma cosa ti porta? Cosa ti porta? Allora, sembra
stava quindi preparando per la meritata quiescenza, come si dice in questi casi.
Altriva, ha 5 non figli, cioè, ha degli impegni anche, avrebbe avuto...
Da fare lo trovava.
Assolutamente.
Poteva aprire un sushi o takeaway all you can eat in provincia di Como, per esempio.
Sì. Sbarellando la concorrenza, perché immagino ce ne siano 18.
Ce ne saranno 150.000, credo, una cosa del genere.
Lui è un uomo molto sotto i riflettori in questo periodo, anche a Torino, perché si parla di soldi. Quando era in bianco e nero, forse erano più i neri dei bianchi. Adesso
diciamo che
indagini.
A Torino c'è tutta la Juventus sotto i riflettori, credo, però...
Però c'è anche una particina riguardo il suo contratto, di cui si discute molto. Allora, non lo voleva più nessuno, poi finalmente qualcuno ha detto: hai una certa età.
Sì.
Arriva l'inverno.
Sì.
Arriva l'inverno con la tua Italia acciacca, hai bisogno di un clima secco.
Reumatismo dietro l'angolo.
Un clima secco, e quindi vieni da noi, in Arabia Saudita.
Ah.
Siamo la squadra più blasonata dell'Arabia Saudita.
Che è tanto
dire. Nasser.
Eh?
Al Nasser. Ha vinto tutto quello che poteva vincere in Arabia Saudita, però è da un paio d'anni che non vince più il campionato.
Cioè, non riesce neanche a vincere il campionato dell'Arabia Saudita, con tutto il rispetto.
Il campionato dell'Arabia Saudita ha dentro dei nomi importanti degli altri campionati, dei nostri vecchi campionati.
Uh-huh.
Le vecchie glorie, vecchie per modo di dire, vecchie, uno di 37 anni è un po' ridicolo, però ha dentro grandi nomi che hanno scelto di andare lì per il clima, ovviamente per il clima.
Certo.
Allora, secondo...
E anche per l'atmosfera tollerante, egualitaria, il rispetto che si porta alle donne e tutte queste cose meravigliose dell'Arabia Saudita.
Allora... Secondo la Marca, il quotidiano spagnolo che di solito ci azzecca in queste cose, ha firmato un contratto 200 milioni all'anno.
200 milioni di...
Non vecchie lire,
no.
200 milioni di euro, che sono 200 milioni di franchi. Ho fatto, visto per evitarvi, siete in macchina, di farlo voi il calcolino, quando senti una cifra così fai a calcolare quanto mi guadagna l'uomo al minuto.
Uh-huh.
Allora, ve lo dico subito, 380,50 al minuto.
Okay.
23.000 franchi all'ora, 547.945 franchi, più di mezzo milione al giorno.
E non è probabilmente neanche l'unico cespite di entrata, perché immagino che poi guadagnerà anche uno sbarlazzo di pubblicità, social media.
Sì, sono 119 milioni più pubblicità, sono 200 milioni per due anni, e sicuramente farà uno sbarlazzo di gol.
Certo.
Perché uno così...
Anche perché le difese dell'Arabia Saudita non sono famose per essere arcigne e impenetrabili, diciamo così.
Ha fatto una discreta figura.
Senti, ma non è l'unico però, ce ne sono tanti.
Uno dei primi a andare fu il portierone dell'Inter, Zenga.
Valterone Zenga
ci andò come allenatore.
Sì.
Per poco, 2 milioni di euro di ingaggio, che poi ci fu una storia, non fu pagato, lui denunciò dei trattamenti non proprio perfetti.
Sì.
Però con lui ci sono, allora, c'è Ospina, ex portiere del Napoli, Luis Gustavo, un brasiliano che giocava nel Bayern, Aboubakar, camerunense che
ha fatto il gol,
aveva fatto anche il gol contro il Brasile. Ce ne sono tanti, cioè quando non sai più dove andare e sei bravo.
Ma anche noi a fine carriera troveremo una radio in Arabia Saudita che ci darà tipo un 200 milioni di dollari per fare il morning show.
A me anche se mi danno...
Anche molto, anche molto, meno, molto meno.
Anche,
più o meno. Sì, solo che immagino.
I copioni li scrivono loro.
Ma sai che se sbagli la battuta, però in Arabia Saudita non è come se la sbagli qui. Manine, niente. Spariscono le manine. Questa è una versione di Adrian Baker con Paul Bergeron di The Lion Sleeps Tonight. Lo avete indovinato. La numero 71, signore e signori. Un'altra versione, la numero 71 di The Lion Sleeps Tonight, Adrian Baker con un certo Paul Bergeron.
Che dire?
Che
secondo
dire?
Me qualcuno qualcosa ha detto.
Ma secondo me tra un po' ci tirano delle robe, degli zoccoli di cammello.
Visto che è San Nicolao.
Oggi è San Nicolao, sì, che tra l'altro non è San Nicolao, San Nicolao della Flue, ma questo è San Nicola di Bari.
Ah, è San Nicolao.
Però noi lo chiamiamo San Nicolao, porta i mandarini, le spagnolette, cose meravigliose, e ha un lungo barbone, una specie di Babbo Natale, sembra un po' Babbo Natale, ma non lo è. E comunque oggi è il giorno giusto, è il giorno della sua morte, quindi del suo martirio, credo. Raffigurato col bastone episcopale. e con delle barbe improponibili, un po' da hipster, però bianca. Okay.
Allora, prima di affrontare un altro tema che so che ti farà molto piacere, il nuovo codice deontologico firmato dal governo spagnolo con i produttori di giocattoli.
Non vedo l'ora.
Un piano, ci porta già in Spagna, un piano audace, un piano semplice, perché delle volte i piani semplici sono i migliori. Prendi degli scatoloni, sullo scatoloni scrivi provviste e aiuti umanitari per l'Ucraina. Le targhe dei furgoni con cui trasporti questi scatoloni le fai ucraine, l'autista lo metti ucraino se ce l'hai, però avevano anche dei tedeschi e dei marocchini e degli spagnoli.
Chi vuoi che se ne accorga,
arrivi a un posto di frontiera, vuoi che ti controllino cosa c'è nello scatolone se tu fuori hai scritto aiuti umanitari per l'Ucraina.
Appunto, tu anche se sei spagnolo dici delle robe che sembrano ucraine, tipo slava ucraini, roim slava, e così ti fanno passare.
Nonostante questo scatolone nemmeno tanto ben sigillato contenga 2500 piantine di canapa, marijuana.
Sì, che lascia un odore abbastanza inconfondibile.
Aneddoto personale, anni fa io ho noleggiato un furgone perché dovevo trasportare delle cose ingombranti.
Questa è la versione che ha raccontato la polizia, ma sentiamola pure, sì.
No, io ho temuto di essere fermato dalla polizia quel giorno perché ero io con i miei due figli piccoli e il nipote.
Sì.
Abbiamo scelto ovviamente, non dico chi è, il rivenditore, cioè l'affittatore più buon mercato. A noi serviva per un'ora per fare un trasporto e il furgone era non proprio in perfette condizioni.
Sì.
Però ho pagato quello che dovevo pagare, ho preso il furgone, appena entrato nel furgone
ero
convinto
indietro.
Ci fosse Bob Marley dietro.
Sì.
C'era un odore di canapa allucinante. Io con i bambini piccoli dico, se mi ferma la polizia, mi arrestano e mi rinchiudono nel furgone e mi lasciano di tutta la vita. Non so cosa avessero trasportato, meno sicuramente di 2500 piante di canapa.
Ma tu sei sceso con le pupille dilatate?
I bambini erano
cantando
contenti.
No woman, no cry.
No, è stato un momento particolare.
Però alla fine questi qua li hanno presi però.
Sì, perché la guardia di confine spagnola ha detto, aspetta un attimo, cos'è che porti in Ucraina?
Sì.
E hanno arrestato 30 persone, hanno sequestrato 800.000 euro, un po' di armi e...
Comunque... Diciamo, l'Ucraina non ha bisogno di cannabis in questo momento, ha bisogno di altre cose. La cannabis sicuramente c'è qualcuno anche si fa delle canne, per l'amor del cielo, ma non è la cosa che il governo ucraino crede.
Hanno detto adesso dici Ucraina, fai qualsiasi cosa, ti lasciano passare ovunque, anche noi malviventi possiamo approfittarne. Invece fortunatamente non è andato
Hanno
così.
Provato sulla base di un antico adagio ucraino che dice in ucraino occidentale se la va la gai gamp, però in questo caso non è andata tanto bene. Vabbè, sai che mi sentirei un Ligabue, che questa canzone assomiglia a tutte le altre canzoni di Ligabue, ma è leggermente più tollerabile, quindi l'ascoltiamo. Una vita da mediano.
Una vita da mediano, a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, né lo spunto della punta né del dieci, che peccato. Lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai. Lì nel mezzo, da mediano, da uno che si brucia presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Oriali, anni di fatiche, botte, vinci caso mai mondiali.
Ma prima di essere insolentito dai molti e le molte fan di Ligabue, questa è una bella canzone, ne ha fatte due o tre. Il problema è che tendono un po' ad assomigliarsi anche per il modo di cantare che ha, che tendenzialmente fa sembrare tutte le canzoni uguali. Ma
se
non
ti piace, sei felice,
sei contento che senti sempre esattamente sempre la stessa cosa. Fusetti, allora di che di
David
che si
Conti
parla?
Chi è il mediano della Svizzera?
Il mediano della Svizzera è Giacca, il vecchio numero 6. Stavo pensando a Ferrando, che Stefano, lui è un grande amante di Ligabue e spesso nei suoi pezzi metteva Ligabue.
Lo chiameremo a rispondere di questa cosa, Ferrando, prima o poi.
Allora, David Conti per lo sport. Allora, cominciamo da te, David, visto che è la giornata in cui incontreremo Cristiano Ronaldo e gli altri 10.
Sì, non so, sentivo anche dire che fosse meglio il Portogallo della Corea del Sud, ma quello che si è visto ieri, insomma, forse sarebbe stato meglio. Beh, Portogallo, insomma. Ma è una delle big, un potenziale offensivo e fantasia senza limiti. Sarà l'ultima di Cristiano Ronaldo o di Xherdan Shaqiri ai mondiali? Forse Xherdan Shaqiri è un po' più giovane, a 30 anni o 31, forse magari rischia ancora fra 4 anni di esserci, però
Cristiano Ronaldo 37-38 a febbraio.
38, poi pare abbia una voglia pazza di andare, come dicevate prima, al caldo, c'è già il caldo in Qatar, sì. Ma insomma dovrà cercare casa a Riyadh, quindi magari lasciamolo andare, no?
Sì, non faccia le cose non vogliamo trattenere
fretta, no?
Anzi, può anche già partire adesso, volendo, sì, che sì, così sì, stasera non c'è.
No, ma forse lasciamolo, c'è sai, il grande dibattito, no? Portogallo meglio o peggio con o senza Ronaldo, lasciamolo in campo.
È un bel problema,
anche se ci fa male.
È un bel problema da avere, come direbbero gli americani. Io ieri non sapevo come era finita la partita, perché sapete che mi disinteresso abbastanza, però ho sentito dei caroselli e ho pensato, mi sa che non sono i giapponesi. Perché te li immagini
i coreani?
Pomeriggio. Dei caroselli. Ho pensato, perché non ce li vedo i giapponesi a fare i caroselli? Farebbero i caroselli in silenzio, probabilmente.
Esatto.
Anche sì. Guardando all'inchino dell'allenatore del Giappone a fine partita, un inchino di quelli proprio di ringraziamento nei confronti del pubblico e della squadra, di tutti, degli organizzatori dei mondiali. Molto bello.
Sì, quello, e anche, non so, avete visto forse anche i tifosi e la squadra, che ogni fine partita, che vincano che perdano, comunque fanno ordine, pulizia sugli spalti, nello spogliatoio, insomma.
Sì.
David Conti non sei solo, straordinario. Non sei solo, c'è Aaron Guidotti.
C'è Aaron Guidotti che visiga un po', devo dire. Bisogna dargli la parola.
Grazie.
Vuoi parlare di un tema importante?
Hai letto i quotidiani.
Voglio iniziare da un anniversario, perché il 6 dicembre del 1992 la Svizzera diceva no allo spazio economico europeo con il 50,3% dei voti. Oggi ne parlano vari quotidiani, ricordando tra l'altro che è stata la grande battaglia di Christoph Blocher. L'Oton dice addirittura la battaglia della vita di Christoph Blocher. Ecco, nei vari quotidiani ci sono vari politici che ricordano la giornata del voto. Ci sono alcuni esempi molto interessanti, come ad esempio un UDC ginevrino che dice lui ai tempi era studente, era a Ginevra, quindi la Ginevra internazionale, nonostante le sue simpatie per l'UDC aveva votato per l'entrata. Quindi si parla anche della grande differenza che c'era tra la parte romanda e la parte parte tedesca della Svizzera, del famoso Röstigraben. Le Ton però fa una similitudine tra l'aria che si respirava dopo questa votazione e la situazione che abbiamo oggi. Quindi all'epoca si parlava di scenari apocalittici, dell'esclusione della Svizzera un po' da tutto, di un rischio di isolamento. Oggi siamo in una situazione simile, con un progetto di accordo quadro abbandonato, bilaterali che cominciano a zoppicare e l'Unione Europea comunque un po' stizzita dal comportamento della Svizzera, insomma una situazione tesa come quella che era all'inizio degli anni 90. Aggiungono poi le soluzioni che vengono proposte oggi per uscire da questo impasse, che insomma fondamentalmente sono tre. I Verdi Liberali addirittura propongono di rivotare sull'adesione allo spazio economico europeo.
Perché va sicuramente diversamente.
E tra l'altro...
magari se si vota tante volte.
Ecco, c'è appunto il rischio che venga ribocciato e poi comunque qualcosa che prende tempo, sia organizzare una votazione, sia poi organizzarsi se dovesse venire accettato. C'è chi parla di un accordo quadro. La maggior parte ormai è convinta che invece quello che bisogna fare è insistere su quello che ha funzionato finora, ovvero i bilaterali, cercare insomma di modernizzare.
Ecco Aaron, c'è una foto bellissima della Murat e Felber, che erano i due consiglieri federali all'epoca, e che hanno delle facce ho visto delle facce più allegre ad alcuni funerali, veramente probabilmente non se l'aspettavano questo risultato.
Parlavano di domenica nera, ci
esatto.
Sono sempre questi.
E la cosa anche bellissima sono i registratori anni 90 che ci sono sul tavolo.
Veramente, anche la cravatta di Della Murat
veramente spettacolare. Una foto che rappresenta benissimo quella domenica lì, perché fu una, sì, dal punto di vista politico, per chi sosteneva quell'ipotesi, fu una cosa sorprendente e anche dolorosa, ma per altri invece fu una domenica di festa. Quindi è sempre un po' così, chi vince e chi perde, come nel calcio insomma.
Davide, abbiamo qualcosa di sportivo da aggiungere per la giornata di oggi?
No, oggi c'è veramente poco, quindi occhi puntati su questa sera. Tra l'altro il nostro sito, i nostri colleghi del sito hanno appena postato, no, su Instagram, a proposito di CR7, partite giocate contro la Svizzera, 3 vittorie, 3 gol fatti, 5. Speriamo abbia un piccolo...
Sì, un risentimento muscolare.
Un appartamento va via stasera a Riyadh, bella, una vista mare meravigliosa, però devi vederlo subito, vai.
Sì, c'è il subentrante che insiste. No, quello anzi, subentrante, devi subentrare tu. Allora, quindi allora, passiamo di nuovo ad Aaron Guidotti, che abbiamo fatto appena in tempo a mettere via questi 30 anni dallo spazio economico europeo.
Allora, di nuovo politica, sul Blick, ve lo ricordate Daniel Josic?
Certo, soprattutto perché non è una donna, ce lo ricordiamo.
Esattamente, escluso dal ticket del Partito Socialista per il seggio in Consiglio Federale, proprio perché appunto il PS aveva deciso di candidare due donne, potrebbe comunque ritornare sulla scena proprio domani, quando ci sarà l'elezione dei due nuovi consiglieri federali. Questo perché si attendono franchi tiratori, ovvero quei consiglieri nazionali o consiglieri degli stati che voteranno fuori dal ticket ufficiale proposto appunto dal Partito Socialista. Ci sono anche dei ticinesi.
Il voto è scrutinio segreto?
Sì.
Quindi ognuno può, diciamo, nel segreto dell'urna
può fare quello che vuole. Perché appunto i partiti hanno dichiarato che non voteranno di fuori dal ticket, però poi ognuno fa un po' quello che gli pare. Alcuni ticinesi tra l'altro non escludono di farlo, Romano e Quadri. Il Blick parla di diverse decine di voti che potrebbero andare a Josic per due motivi diversi. Per alcuni appunto non è andato giù l'obbligo di eleggere una donna, quindi potrebbero votare lui in quanto uomo. Per altri invece non è andata giù la candidatura di una romanda, e quindi di fatto la non scelta, perché se per me deve essere eletta una svizzero-tedesca e sul ticket mi metti una svizzero-tedesca e una svizzero-romanda, io non ho una vera scelta, sono obbligato.
Quindi c'è un doppio obbligo che rischia di sommare i contrari, insomma è una situazione un po'
esattamente
critica.
Soprattutto tra i PLR, che tra l'altro non volevano nemmeno audizionare la candidata romanda Elisabeth Bomschneider. Lo faranno oggi.
E lui, ricordiamolo, è di Zurigo, quindi
sì, Josic è di Zurigo,
rappresenta anche diciamo una cittadina di una certa importanza in Svizzera.
Soprattutto se Vogt con molta probabilità non sarà eletto, sì, potrebbe anche essere per questo.
Ok, io direi di fermarci qua, ricordando...
Mi ha scritto Cristiano Ronaldo dicendo che l'appartamento vista mare a Riyadh è una bufala perché non c'è il mare.
Ah sì? Ok, ci provano, ci provano sempre questi immobiliaristi sauditi. Allora, ricordo due cose importanti. Domani noi faremo la diretta di tutta la fase di elezione dei due nuovi consiglieri federali, quindi a partire grosso modo dalle 8, ma con collegamenti già a partire dalle 7.30, mentre questo pomeriggio, stasera anzi, Sava Sandir, ma lo diciamo lo stesso, ci sarà la diretta in televisione alla RSI della partita Svizzera-Portogallo, e ci sarà anche la diretta radiofonica.
Assolutamente, accendete il televisore e la radio da questa sera alle 7.30 e lasciatela accesa fino ad ora.
Esattamente, non scollatevi da noi, grazie mille per averci spiegato le cose dello sport e le cose dei giornali. Noi adesso ascoltiamo i Police. Every Breath You Take dei Police. Sono le 7.55, quasi 56. Ci sta ancora una noterella.
Piccolo aggiornamento: mentre il Parlamento indonesiano ha approvato una legge che vieta il sesso prematrimoniale fuori dal matrimonio, immagino i colleghi dell'informazione ne parleranno, perché è una delle misure abbastanza pesanti.
Sai che c'è sempre questa battuta molto antica: sono contrario al sesso prima del matrimonio perché fa arrivare tardi alla cerimonia. Scusami, finisco.
Allora, però l'aggiornamento che vi dovevamo...
Non dovevo dirla questa.
Ne abbiamo parlato qualche settimana fa, quando uscirono le prime indicazioni. Ora è arrivata la conferma. Il Parlamento Europeo e gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo per vietare l'importazione in Europa di diversi prodotti come cacao, caffè, soia, quando contribuiscono alla deforestazione. Quindi olio di palma, se ha deforestato e ha portato a monoculture, non si potrà più importare. Legno, carne bovina, gomma, tutti quei materiali associati a una deforestazione. Quindi questa è una buona norma.
Sono dimenticati di metterci la soia.
C'è la soia.
Sono contento perché la soia. Poi deforestano intere nazioni per piantare quella roba lì. Sì, perché la deforestazione, lo dicevamo la settimana scorsa, è uno di quei problemi ambientali di cui non si parla perché siamo tutti molto impegnati a parlare di cambiamento climatico. Tra l'altro le due cose sono anche collegate, evidentemente, perché le foreste catturano carbonio, ma la deforestazione è molto molto pericolosa. Ci sono degli studi che dicono che se continuiamo al ritmo attuale, tra 100 anni non ci saranno più le grandi foreste. Saranno sì dei boschi qua e là, ma le grandi foreste, che sono fondamentali per l'atmosfera e per l'equilibrio, appunto, anche climatico del pianeta, non ci saranno più.
E se rimanete con noi, dopo le notizie delle 8 parleremo anche di taiga,
che è una delle grandi foreste importanti,
la più grande.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? This away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
La meteo con Splash e Spa Tamaro e i suoi pacchetti famiglia disponibili online. splashespa.ch.
Allora, il tempo fino a questa sera in tutto il paese sarà in generale soleggiato, sull'altopiano invece avremo nebbia alta in dissoluzione solo parziale nel pomeriggio, con limite superiore sugli 800 metri, se andate sopra vedete il mare di nebbia in pratica. Domani in tutta la Svizzera soleggiato, ma anche domani sulle pianure a nord delle Alpi ci sarà la nebbia. Buongiorno Svizzera di nuovo, sono le 8 minuti e 15 secondi al microfono Savoia Fusetti. Questa ovviamente è 7:20, seconda parte, abbiamo ancora una ventina di minuti, poco più, per stare insieme, raccontarci un po' di storie, vedere un po' di notizie, insomma tutto ciò che costituisce questo meraviglioso programma che si chiama 7:20. Ce lo diciamo da soli? Quasi, non ce lo dice nessuno.
Ce la suoniamo e ce la cantiamo. Ricordate la scalatrice iraniana?
Certo.
Che aveva fatto la sua performance sportiva senza il velo, se ne ha discusso tanto, era tornata a casa non si sa bene come, gliel'avevano giurata sostanzialmente, sì, gli iraniani, sì, perché era in pieno periodo delle proteste quando lei ha fatto questo gesto simbolico, le hanno raso al suolo la casa.
Sì, ma non è neanche la prima persona a cui succede, è successo ad altri sportivi che hanno osato manifestare la propria opinione, il proprio dissenso rispetto a questo regime iraniano di cui non si parla abbastanza e siamo un po' distratti, secondo me, su questa cosa, perché è veramente una... Quello che sta succedendo in Iran è incredibile. Tra l'altro ci sono cose che stanno succedendo in questi regimi molto, molto restrittivi, molto antidemocratici, Iran, Cina. Quando si parla della debolezza delle democrazie, guardate che poi le democrazie sono molto più resilienti di quanto si pensa, e quello che succede adesso in questi regimi e quello che succede anche con la Russia, evidentemente quello che la Russia sta facendo succedere in Ucraina, dimostrano appunto che la democrazia, come diceva Churchill, è il peggior sistema escluso tutti gli altri, no? Nel frattempo ci ascoltiamo lei.
Arriviamo in Cina in autostop, non chiedermi la luna, tanto la conosco. Questa sera non ti dico no, domani non lo so.
Il tuo profumo resta fra le mie dita, ti rincorro come fossi l'ultimo treno della vita. Questo caldo frantuma le ossa, prima che l'acqua corroda la roccia. Metà sciamune ovunque vai, lontano dai guai dove nessuno lo sa. Per dimenticare in una notte intera tutto quello che non va, ti prometto che stasera... Non lo so. Questa sera non ti dico no. Questa sera non ti dico no.
I never felt this way before. You get into my life. Remember the first time that I saw you. We'll be going so high, high, high. But now you're feeling so low. And it's funny how this life can be so cruel and sad. It's like a journey to nowhere. Fly to the moon and back together.
Dash, Loredana Bertè, non ti dico no, sono le 8:13. Allora, abbiamo ancora un paio di cose da raccontare. Le persone, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici stanno reagendo alle varie storie che abbiamo raccontato, compresa quella dell'Indonesia, che ha introdotto a livello di legge la proibizione del sesso prima del matrimonio. C'è il problema dell'enforcement, come si dice nel gergo giuridico americano, cioè come si fa a mettere in atto questa legge. E, per esempio, un signore ci scrive che anche che ha fatto il postdoc ad Atlanta in Georgia, e in quel periodo in Georgia c'era una legge che rendeva illegale una determinata pratica orale, su cui non mi dilungo perché oggi ci sono anche i bambini che ci ascoltano, e i locali, la gente del luogo diceva there is a major issue with law enforcement, cioè un grosso problema di applicazione della legge. Qui nel caso dell'Indonesia probabilmente anche, perché forse un pochino più semplice, però è sempre un po', come dire, complicato da fare e anche un orrore che non si può vedere.
Quando
vabbè,
la legge arriva sotto le lenzuola, sopra le lenzuola,
sì,
la tendenza è sempre...
teniamo fuori la sì.
Allora cambiamo decisamente tema, parliamo di taiga. La taiga è uno dei principali binomi terrestri.
Ma taiga o taiga, caro Fusetti? Questo è il tema che mi pongo io, un po' come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che parla delle parole.
Una delle foreste, la foresta più importante che abbiamo sul nostro pianeta, perché se c'è quella pluviale amazzonica con i suoi 6 milioni di chilometri quadrati, la taiga di chilometri ne ha 8, quindi è il forestone del nostro pianeta. E dalla Finlandia ci arriva un grido d'allarme molto 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 forte. Le foreste boreali sono messe a repentaglio da un coleottero, il coleottero nero, che è una bestiolina marroncina che va sotto la corteccia, se la mangia, mette le uova e piano piano uccide le piante. Lui va a attaccare soprattutto le piante vecchie, le piante fragili, perché lavora così, perché va sulle prede più deboli, quelle che poi alla fine moriranno. Cosa sta succedendo in Finlandia? La temperatura negli ultimi anni si è innalzata di molto e il coleottero sta salendo piano piano sempre più a nord, sempre più a nord, e si mangia sempre più fasce di foresta. C'è poco da fare, bisogna eliminare gli alberi che sono colpiti dal coleottero e cercare di toglierli, perché puoi usare degli insetticidi, ma non è proprio evidente usare degli insetticidi in quei contesti. Fa sempre meno freddo, lui ha dei cicli riproduttivi anche più baldanzosi e quindi si riproduce molto di più e sta facendo un sacco di danni. Noi lo conosciamo bene nelle nostre foreste, perché c'è...
Ce l'abbiamo avuto anche noi, sì.
La foresta nera, ad esempio, in Germania, li curano addirittura con i droni, vanno a vedere quali sono le piante che vengono colpite, perché poi deperisce abbastanza velocemente, riesci a intervenire, devi abbattere tutto quello che c'è attorno. Però se ci giochiamo anche la taiga o taiga,
sì, in realtà si può dire in entrambi i modi, ho verificato, è una parola che arriva dal russo, cioè, semplicemente,
sì, perché
vuol dire
è una fascia
Che va praticamente tutto il nord del mondo, cioè è veramente gigantesca, e questo maledetto coleottero sta facendo danni a non finire, dopo averli fatti anche qui da noi, anche in Austria, anche appunto nel sud della Germania, anche da noi, e soprattutto sulle conifere. Quindi è un problema che si ripropone, e in questo caso, quando un elemento provoca la fine di un determinato equilibrio, poi tutto si mette in moto, e di solito non si mette in moto in maniera positiva.
Cioè, solo nella foresta nera nel 2019 i danni economici, perché producono anche un danno economico, sono stimati a 100 milioni di euro nel 2019 foresta nera. Figuriamoci su una zona enorme come quella della taiga. We'll be right back.
Sì, dalle nostre latitudini lo chiamavamo il bostrico, che è ancora presente evidentemente, fa danni, scava delle piccole gallerie sotto la corteccia e provoca dei danni inenarrabili, e di origine, è originario proprio di lì, della taiga o della taiga, e però si è sparso e adesso sta, come dicevamo, come raccontavi poco fa, sta uscendo un po', sta andando un po' fuori controllo a causa anche dei cambiamenti climatici che fanno sì che si possa riprodurre meglio, in maniera più rapida.
Gli inverni sono meno
invernali.
E lui. Vabbè. Allora, cambiamo e finiamo con una cosa un po' più leggera che riguarda un gioco. Un gioco al quale io non ho mai giocato, Stratego.
Neanch'io.
La tavola 100 caselle, 10x10, come una scacchiera, ma con due file in più. Ogni giocatore ha le sue pedine che deve spostare. Ogni pedina si può spostare di una casella alla volta. Parte la pedina spia, perché è un gioco di strategia militare. Tu devi andare a conquistare la bandiera del tuo avversario, che non sai dov'è e non sai nemmeno cosa si nasconde dietro le sue pedine. Potrebbe esserci una spia, potrebbe esserci un generale, potrebbe esserci un soldato semplice. A dipendenza dell'incontro tra le due caselle, se tu entri nella casella di un altro, lo batti o non lo batti, a dipendenza se sei più forte.
Ma stare che sa. Tanto non si è capito niente.
Lui non, chi gioca a Stratego?
Chi gioca a Stratego lo sa, chi non lo sa, non lo sa, ma chi non ha neanche idea di che faccia abbia questo gioco può vederlo se state guardando la televisione, perché ve lo stavamo facendo vedere su La 1. Io sono andato a vedermelo, non l'ho mai visto in vita mia. Deve essere che non ci siamo incontrati.
Non vi siete incontrati. Comunque, adesso hai incontrato.
Difficile questo gioco.
Gioco difficile. Gioco in cui l'umano è ancora superiore alla macchina, ma forse per poco. Perché sappiamo che gli algoritmi battono l'uomo agli scacchi. Deep Blue ha battuto i più grandi campioni del mondo di scacchi, però Stratego resiste o resisteva perché ha delle variabili che fanno andare un po' in bestia l'intelligenza artificiale. Puoi bluffare, perché non dici dove hai la tua bandierina, quindi puoi far finta che sia da una parte piuttosto che da un'altra, quindi puoi, cioè, con strategia far pensare al tuo avversario che il suo obiettivo finale sia sulla destra della scacchiera, e invece, in realtà è sulla sinistra.
Cioè, a mentire siamo ancora più bravi noi che i computer.
Sì, e poi lui non vede, io non vedo qual è la forza della tua armata, perché non vedo le tue pedine. Non è gli scacchi, io vedo dov'è il cavallo, vedo dov'è l'alfiere, quindi con l'intelligenza artificiale posso calcolarmi tutte le mosse del mondo e batterti.
Certo.
Qui no. Però cosa hanno fatto quelli di Google?
Cosa hanno fatto?
Hanno creato questo Deep Nash, questo algoritmo, e gli hanno detto: senti, allenati un po' prima di sfidare sulle piattaforme di Stratego l'uomo. E lui si è allenato abbastanza da diventare il terzo giocatore sulle principali piattaforme. Quindi è il terzo giocatore più forte al mondo, è un algoritmo. Non ha ancora vinto, però si è allenato abbastanza. 10 miliardi di partite da solo ha fatto.
Sì.
L'hanno fatto giocare da solo. Cosa che è abbastanza da manuale della
psichiatria. Ma neanche un adolescente, ma di quelli proprio all'ultimo stadio, gioca 10 miliardi di partite.
Però facendo così ha imparato un po' a bluffare e a capire i bluff degli altri. È in grado quindi adesso di battere anche l'umano più sornione.
Sì, quasi.
Ne resistono due
più bravi di lui. Sì. Speriamo che resistano. Però non sai che non sono sicuro che queste in realtà siano delle buone notizie, tutto sommato.
Ma potrebbe essere interessante, dicono i ricercatori, perché l'articolo poi è stato pubblicato su Science, per usare questo algoritmo per la gestione del traffico, ad esempio, dove ci sono delle variabili che non puoi calcolare all'inizio. E quindi potrebbe tornare utile, non solo per giocare e dire è più forte di me a Stratego, ma per la gestione, ad esempio.
Cioè, viene fuori qualcosa di utile.
Può venire fuori qualcosa
di utile. Tra l'altro, il tuo amico Elon Musk, Elon sarebbe, ma la chiamiamo Elon, se no non si capisce di chi stiamo parlando, Elon Musk ha messo sul mercato, diciamo così, la beta, la versione di prova,
videocassetta.
Il prototipo, si sarebbe detto una volta, di un'auto completamente automatizzata a livello di guida. Quindi si vedeva quest'auto che girava anche in una città americana, presa dalla pioggia. Dopo è anche vero che le città americane sono una cosa, l'alta valle è un sernone, è un'altra cosa. Non so io se questa macchina sarebbe in grado di cavarsela su e giù per i tornanti. Probabilmente sì, ma ne vedremo delle belle e anche delle brutte nei prossimi anni per quanto attiene all'automatizzazione, parola difficilissima, del traffico.
It's ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del de pasado. Ven, 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 ven. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino. El destino te ha desamparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro alabando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada. Lo mismo ya callé. Pienso en ti. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bambolea, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así.
Molto entusiasti, Gypsy Kings, della vita bamboleo. Intanto ti do una notiziola che stiamo seguendo, no? alcune storie le stiamo seguendo mentre si sviluppano, ed è di poco tempo fa la notizia che i cittadini cinesi della capitale, quindi i pechinesi, ma che anche se è una...
Gli abitanti di Pechino,
che pechinesi sembra brutto. Allora, sono stati autorizzati a entrare nei supermercati, negli uffici e negli aeroporti senza dover esibire un test Covid negativo. Questa è l'ultima di una serie di misure di alleggerimento a livello nazionale. Dopo le storiche proteste del mese scorso, abbiamo ancora ieri fatto vedere gente che veniva prelevata,
portata via dal divano di casa perché nel condominio c'era qualcuno malato di Covid.
Esatto, presi a bastonate. Insomma, la gente si è ribellata a questa maniera di imporre, insomma, la politica di Covid zero, che è la politica ufficiale del governo cinese. Ci sono state proteste piuttosto robuste, soprattutto perché in Cina di solito non ce n'è, molto robuste.
O se ne parla poco.
Diciamo. O se ne parla poco, insomma, anche perché poi quando ci sono, diciamo, ci vanno anche giù pesante con la repressione. Ebbene, ci sono dei segnali che il governo stia facendo un pochino marcia indietro, così, senza dire niente, facendo finta per non farsi sgamare troppo, appunto, come dice questa notizia riportata dalla Reuters poco fa. A Pechino i cittadini sono autorizzati adesso a entrare in supermercati, uffici e aeroporti senza dover esibire un test Covid negativo, esattamente come succede qui da noi. Quindi noi possiamo andare in giro dappertutto, non dobbiamo più esibire il test Covid da, credo, un anno e mezzo ormai, per fortuna, non, forse un anno, poco più. E quindi anche da questo punto di vista la situazione si sta normalizzando ed è una piccola vittoria per la piazza, come si dice in questi casi.
Allora, 7:20 si ferma qui. Domani non ci siamo, domani no. C'è elezione Consiglio federale, quindi dalle 7:20 ci sarà uno speciale radiofonico che seguirà tutti gli avvenimenti di Berna, quindi noi torniamo giovedì mattina, puntuali alle 7:20. Adesso è il momento di dare la linea a Berna, dove troviamo per Modem Roberto Porta.
Sì, buongiorno, oggi puntata da Berna per parlare del 6 dicembre, data che da 30 anni nel nostro paese significa no allo spazio economico europeo. Parleremo di quanto capitò 30 anni fa, ma anche delle relazioni attuali e del prossimo futuro con l'Unione Europea. Lo faremo con un faccia a faccia tra Marco Chiesa, presidente dell'UDC, e Jörn Pult, vicepresidente del Partito Socialista. A tra poco.
Buon ascolto e buona puntata.
Sette e venti con Confo, Hyundai e Ochsner Sport.